Matteo 23, 37 dice così: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre, parla tu ai nostri cuori per il potere della tua parola. Sii tu, ministrando col tuo Spirito Santo al bisogno di ognuno, che possa crescere la nostra fede in te, la nostra fiducia in te. Signore, tu l'hai detto, che quando verrà l'uomo, il figlio dell'uomo troverà la fede nella terra. Signore, aumenta la nostra fede, alimenta la nostra fede, Signore, che possiamo riposare nella tua sovranità, nella tua eternità, nel tuo amore, oh Padre. Dio del cielo, ti chiedo una volta ancora che sii tu a parlare alle nostre anime. In Cristo lo chiediamo. Amen e amen. Abbiamo parlato già di queste pressioni di Gesù sulla città di Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti. Abbiamo parlato di come Israele ha resistito alla grazia di Dio e di conseguenza la casa è rimasta deserta e abbiamo parlato della diaspora per 2000 anni di questa nazione. Però nel versetto 39 ci parla che un giorno questa diaspora terminerà e parlando della nazione di Israele possiamo applicare questo a ognuno di noi. Tutti in un certo momento possiamo sperimentare un certo deserto, una certa diaspora dove esiste una serie di problemi, difficoltà per avere il giorno della restaurazione, della restituzione. E per questo dice Gesù: perché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate, cioè fino a che la nazione di Israele riconosca Gesù come Messia. E in questo cita parte del Salmo 18 che dice: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa è un'espressione messianica che parla di Cristo, il nostro Salvatore. Fratelli, viene un momento di restaurazione per ognuno di noi. Se abbiamo qua presente qualcuno che per la sua esperienza, per essersi allontanato dalla via di Dio, ha cominciato a soffrire e ha sofferto conseguenze che, come il figlio il prodigo, voglio dirgli che Dio lo ama ed è disposto a riscattarlo. Tutto quello che Dio comincia lo finisce. Dio ha scelto la nazione di Israele affinché fosse una nazione primogenita nell'area spirituale, affinché portasse alla luce la verità in mezzo alla menzogna di tutte le nazioni. Da lì viene la salvezza, per questo Gesù ha detto la salvezza viene dai giudei, perché Gesù nasce in questa cultura e anche la Chiesa nasce in questa cultura e adesso noi siamo benedetti per questo. Così come è successo con Bartimeo, Bartimeo è stato cieco per un tempo, però quando conosce Gesù Cristo gli restaura la vista, così la nazione di Israele per tanti anni e secoli è stata con questa cecità spirituale. Però non terminerà cieca la nazione, se non che vedrà faccia a faccia il Signore Gesù Cristo dicendo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E per questo, fratelli, che voglio parlarvi oggi della restaurazione del popolo di Israele, perché queste parole che Gesù sta dicendo in questi versi, finché diciate, cioè sta parlando della restaurazione di questo popolo, però questa restaurazione viene fatta in forma progressiva. Per questo vi voglio parlare di questo processo, di questa progressione. Ci sono aree importanti dove si vede la manifestazione della mano di Dio sulla restaurazione e la preservazione di questo miracolo. È importante che vediamo il compimento profetico del ritorno di Israele alla sua terra, perché questa espressione che Gesù dice qua, vi dico che non mi vedrete più fin quando diciate, cioè c'è un momento che il popolo ebreo riconoscerà che Gesù è il Messia. Però affinché possa pronunciare queste parole o riconoscere Gesù come il Messia, ha bisogno di stare nel proprio territorio. È per questo che è importante che vediamo, fratelli, il compimento profetico del ritorno di Israele alla sua terra. Il Signore, secoli prima che succedesse la diaspora, parlando attraverso di Mosè nel capitolo 26 di Deuteronomio, capitolo 26, versetto 18, dice così: e l'Eterno, il Signore ci parla di qual era il proposito che aveva con questa nazione, dice: e l'Eterno ha fatto oggi dichiarare che gli sarai un popolo specialmente suo, come egli ti ha detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, onde egli ti renda eccelso per gloria, rinomanza e splendore su tutte le nazioni che ha fatte, e tu sia un popolo consacrato all'Eterno, al tuo Dio, come egli ti ha detto. Un popolo consacrato, un popolo santo, cioè al servizio di Dio. Allora Dio ha scelto questa nazione con questo proposito. Questo proposito Dio non lo abbandona, anche se ad Israele è successo lo stesso che al figlio il prodigo. Però il fatto che il figlio il prodigo ha lasciato la casa del padre non significa che ha smesso di essere un figlio, e continuava essendo figlio anche fuori dalla sua casa. E a Israele lo stesso succedeva. Però Dio, sapendo che questo sarebbe successo, allora dice nel libro di Levitico, nel capitolo 26 al versetto 44: e nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, ossia che Dio ha visto, previsto che Israele sarebbe diventato una nazione prodiga, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, perché io sono l'Eterno, il loro Dio. Così come il padre e il figlio al prodigo ha continuato ad essere padre, anche se il figlio era fuori dalla sua protezione, fuori dalla sua volontà, Dio è fedele alle promesse. E quando ha promesso qualcosa, anche se noi siamo infedeli, egli resta fedele, dice la Bibbia. Orbene, però viene il momento della restaurazione, come è successo con il figlio al prodigo. Così succederà anche a livello nazionale. Per questo Dio, parlando attraverso il profeta Ezechiele, questo profeta si conosce come il profeta della speranza, perché Dio ha inviato quest'uomo quando Israele si trovava prigioniero in Babilonia. Il pensiero che c'era in questa nazione durante la prigionia era che non c'era più speranza, non potevano più ritornare, non possiamo essere una nazione perché non abbiamo neanche il tempio. Erano caduti in una depressione continua, una depressione nazionale, si vedevano persi, ed c'era un detto fra di loro che era: noi siamo delle ossa secche. E Dio invia il profeta Ezechiele per dargli una parola di speranza al popolo. Voglio dirvi questo: quando credete di non avere più speranza, Dio sempre è una parola di speranza. Anche ci incontriamo nel fango più profondo, quando siamo stati chiamati da Cristo e diventiamo un figlio e una figlia di Cristo, Dio ci suggella col suo spirito. Anche se ci allontaniamo dai cammini del Signore e stiamo soffrendo le conseguenze di questo, questo non significa che Dio ci ha abbandonato. Che Dio ci disciplini, questa è un'altra cosa, però Dio ci restaurerà. E questa è una cosa bella della misericordia di Dio e dell'amore di Dio. Per questo Dio ha inviato parole di speranza attraverso Ezechiele. Così oggigiorno fa lo stesso. Dio manda parole di speranza per ognuno di noi. E dice nel capitolo 37 di questo libro: la mano dell'Eterno fu sopra me, l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa, e mi fece passare presso d'esse tutt'attorno. Ed ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. E mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero essere vivere? E io risposi: O Signore, o Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse: Profetizza su queste ossa e di loro: Ossa secche, ascoltate le parole dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, e metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno. E io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento, e le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, cresciti della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse: Profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di lo spirito, così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fai che rivivano. E io profetizzai come mi avevano comandato, e lo spirito entrò in essi, e tornarono alla vita, e si rizzarono in piedi. Era un esercito grande, grandissimo. Ed egli mi disse: Figliuol d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Essi pensavano che erano ossa secche, e Dio dà una visione a questo profeta per insegnargli che anche se era una valle di ossa secca c'era speranza. Per questo, in una forma metaforica, vediamo che le ossa si congiungono, la carne e i tendini cominciano a formarsi sopra le ossa, e dopo entra lo spirito e rivivono e diventano un esercito ben in piedi. E Dio dice: queste ossa sono la casa di Israele. Ecco, essi dicono, Dio sapeva quello che loro dicevano: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è perita, noi siamo perduti. Quanti di quelli che sono qua presenti, quanti di quelli che ci ascoltano hanno questi stessi pensieri? Io non conto più niente, sono finito, meglio che muoia, non c'è speranza, non c'è uscita per me. Così pensava la nazione di Israele, però guardate cosa dice il Signore. Perciò profetizza di loro, così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Oh, fratelli, essi pensavano che non sarebbero più ritornati ad Israele, ed effettivamente sono ritornati anni dopo, 70 anni dopo della prigionia sono ritornati, però con questo non si è compiuta totalmente la profezia di questo capitolo 37, però incomincia a compirsi in forma totale nel ritorno del popolo ebreo da tutte le parti della terra nell'anno 1948. Da lì che, fratelli, se voi vi sentite come una persona che non ha più speranza, vi voglio dire questo: il Signore dice: figlio, figlia, io voglio apro i vostri sepolcri, io vi porterò alla vostra terra. Quale terra? La terra che abbiamo in Cristo Gesù, alle promesse di Dio. Voi credete che i vostri sogni sono terminati, ma non è così. Dio farà e continuerà a fare cose meravigliose. Perché? Perché quello che ha promesso egli lo compie. Da lì che, allora, se noi lo vediamo prospettivamente, profeticamente, questo serve per animare noi, perché la nazione di Israele viene ad essere una figura, un esempio di quella che è la vita cristiana. E molti si sono sentiti così. Si secchi nella loro impresa, si secchi nei loro studi, si secchi nelle relazioni familiari, ossa secche perché già non amano, se non che odiano, ossa secche perché non c'è lode nei loro cuori, non c'è lode nelle loro labbra, ma il Signore può restaurarli, perché un giorno, quando voi siete stato un bambino, un giovanetto, anni fa, quelle persone che avevano accettato Gesù Cristo, è stata sigillata con lo Spirito Santo, e quello che Dio ha cominciato lo porterà a termine. Per questo dice la Bibbia: persuaso di questo, che chi ha cominciato in voi un'opera buona la perfezionerà nel giorno di Gesù Cristo. Gesù, fratelli, ha fatto che questa nazione sorgesse e non l'abbandonerà, così come l'abbiamo letto nelle promesse di Dio. Or voglio che notiate questo, che Dio alcune volte, affinché si compiano le sue parole, usa momenti come dolore di parto, in altre parole crisi, che hanno spinto la nazione di Israele a ritornare al proprio paese. Perché così dice la Bibbia: io vi riporterò nella vostra terra, al vostro paese. Orbene, dopo quasi 2000 anni di stare il popolo giudeo fuori dalla sua terra, partendo dall'anno 70, quando Gerusalemme è stata distrutta dalle truppe del generale Tito, tutti i giudei sono stati sparsi. Voglio che capiamo che perché si chiamano giudei, perché vengono dalla tribù di Giuda, che sono quelli che sono ritornati dalla prigionia di Babilonia, che è stata l'unica tribù insieme alla mezza tribù di Manasse che sono ritornate a Gerusalemme. Le altre 10 tribù sono rimaste sparse per tutta la terra. Per questo viene il nome giudeo, perché viene dalla tribù di Giuda, perché la tribù di Giuda sono quelle che sono ritornati. Però dopo di questo vengono sparsi per tutta la terra e per 2000 anni sembrava davvero una valle di ossa secche, non c'era speranza di ritorno, perché quella terra è stata occupata più e più volte da diverse culture, diversi gruppi etnici. Però voglio che vediate questo, fratelli, qualcosa di molto interessante quando uno analizza un po' di come questo popolo comincia a ritornare al suo paese. Nell'anno 1882 al 1990, 750.000 giudei che vivevano in Russia sono obbligati a convertirsi a vivere in zona limitata, chiamate ghetti, nei quali hanno sofferto persecuzioni. Da lì che questa parola ghetto viene usata per alcune zone e città, perché erano basicamente case molto piccole, chiamiamole case popolari, ossia che i giudei in Russia e in Europa non vivevano in case molto comode, vivevano in questi ghetti. ...750.000 giudei solo in Russia vivevano in questi ghetti. Questo ha fatto che nel 1882 è cominciata l'emigrazione dei giudei verso Palestina, e 24.000 giudei sono riusciti a entrare nella loro terra. Dio usa alcune circostanze per compiere la sua parola. Nell'anno 1891 i giudei sono stati espulsi da Pietroburgo, perché stava arrivando il momento di partorire come nazione, di ritornare alla promessa. E allora il nemico ha cominciato a usare questo tipo di ingiustizie, però Dio questo male lo ha cambiato in bene, perché così dice la Bibbia, che per coloro che amano il Signore tutte le cose si volgono al bene. Al principio della prima guerra mondiale questo gruppo era diventato di 85.000. Nell'anno 1917, con l'iniziativa della dichiarazione di Balfour, solamente si è dato permesso affinché potessero ritornare 5.000 giudei in Palestina sotto dominio britannico, però molti volevano ritornare, e la cosa grave è che molti di loro non li hanno lasciati entrare, li hanno riportati in Europa per essere quasi sterminati. Era un'iniziativa, però c'era questa iniziativa di ritornare. Nell'anno 1927, 10 anni dopo, il generale inglese Allenby aveva occupato Gerusalemme, c'erano già 150.000 giudei nello stato di Palestina. Nell'anno 1947, stiamo parlando di un anno prima che si diventasse una nazione in modo formale, c'erano 626.000 giudei in Palestina. Nell'anno 1965 c'erano 2.239.000 giudei, nell'anno 1969 il numero ha cominciato a crescere a 2.841.000 giudei, e nell'anno 1978 c'erano 3.697.000 giudei che erano arrivati da più di 100 nazioni della terra. Quest'anno in Israele stanno celebrando che c'erano 6 milioni solo giudei, a parte altri gruppi etnici dentro le frontiere. Perché dico tutto questo? Perché in Isaia, capitolo 43, In Isaia capitolo 43, dice Isaia 43, versetto 5, non temere perché io sono con te, io ricondurrò la tua progenie al levante e ti raccoglierò dal ponente, dirò a settentrione dai e al mezzogiorno non ritenere, che è il nord per Israele. Nel nord di Israele troviamo Turchia, troviamo Uzbekistan, Tagikistan, tutte le repubbliche sovietiche, Russia, Polonia, tutte queste, la parte nord Europa. E al mezzogiorno stiamo parlando allora di tutta la terra, sta parlando di Africa, anche del Medio Oriente. E al mezzogiorno non ritenere, fai venire i miei figlioli da lontano, le mie figliole dall'estremità della terra. Tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati e che ho fatti. Allora vediamo qua che in altre parole questa immigrazione è qualcosa che Dio già aveva nel suo cuore, che sarebbero ritornati dai quattro punti cardinali. Allora vediamo come la parola di Dio si compie. Perché? Perché in nessuna epoca sono stati o sono ritornati alla loro terra i giudei dei loro quattro punti cardinali. Quando erano in Babilonia sono ritornati solo da Babilonia, ma adesso parla del sud, del nord, stiamo parlando di un'altra profezia. Allora quando vedo questo, vedo che davanti ai nostri occhi si sta compiendo la parola alla lettera. Allora nell'anno 1948 sorge lo Stato di Israele. Leggete con me Isaia 66, versetto 8. Chi mai sono costoro che volano come un nulla, come colombi verso il loro colombario? Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai veduto alcun cosa simile? Un paese nasce egli in un giorno, una nazione viene essa la luce in una volta. Ma Sion non ha appena sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Per questo stiamo parlando che il 14 maggio del 1948 nasce la nazione di Israele in modo formale, lo Stato di Israele. Nel libro di Ezechiele dice la parola, nel capitolo 36 del libro di Ezechiele, in Ezechiele 36 versetto 22 dice il Signore: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore l'Eterno, io agisco così non per cagione di voi, parlando di questo miracolo, di questo ritorno, non lo faccio per voi o casa di Israele, ma per amore del nome mio santo che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato. E le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno, dice il Signore, l'Eterno, quando mi santificherò in voi, sotto gli occhi loro. Io vi trarrò di fra le nazioni, vi radunerò di tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. In altre parole, quando si compie la profezia, Cristo è glorificato nei cieli. Perché? Perché si sta arrivando a capire che l'unico sovrano è Dio e non esiste un sovrano umano. L'unico vero sovrano è Cristo, nostro Salvatore. Non è il diavolo. Cristo ha tutto nelle sue mani. Orbene, in quest'anno, il 14 di maggio del 1948, quando Ben Gurion dichiara, e parte da questa dichiarazione ve la leggo, noi per il presente proclamiamo lo stabilimento del Stato giudeo in Palestina che si chiamerà Israele. Ricordiamoci che là nell'anno 130 d.C. l'imperatore Adriano ha cambiato il nome da Israele per Palestina, perché il nome Palestina è una derivazione della parola Filistea, che era la terra dei nemici acerrimi del popolo di Israele. Stiamo parlando delle battaglie che troviamo nell'Antico Testamento, quelli che erano i Filistei, quella la frangia di Gaza in questi giorni. Anche a quel tempo si conosceva come Gaza, però Adriano ha cambiato questo nome. Ma il fatto che ha cambiato questo nome non significa che ha cambiato il titolo di proprietà. E adesso esiste una serie di confusione al rispetto fino al giorno d'oggi. Però quando il Signore compie questa parola, quando Dio compie la parola nella nostra vita, nella vita della Chiesa di una nazione, questi miracoli Dio li guarda e li protegge. Quando Gesù, il nostro Salvatore, nasce in Betlemme di Giudea, soffre un attacco del diavolo per mezzo di Erode, che lo voleva uccidere. Ugualmente quando nasce Israele, il diavolo la vuole eliminare, però non vogliamo vedere solamente eliminazione da parte degli eserciti. Vediamo quattro aree di sopravvivenza miracolosa. Ci sono cinque in realtà, ma ho tempo di parlarne solo di quattro. Queste quattro aree di sopravvivenza miracolosa che confermano che quando Dio ha cambiato, che quando Dio ha detto che starò con te fino alla fine del mondo, Dio lo compie. Quando noi nasciamo di nuovo, cominciamo a fornire attacchi. Gesù ce l'ha detto: io non sono venuto a portare pace se non spada, per porre dissensione fra la nuora e la suocera, per il padre e il figlio, la madre e i figli, marito e moglie. Per che ragione? Perché quando voi e Dio nasciamo di nuovo, nasciamo ad una battaglia di carattere spirituale. Ossia, qua la nazione nasce, c'è una battaglia. Noi nasciamo di nuovo e di colpo avvengono una serie di difficoltà nel cammino, nella vita cristiana. Però il fatto che fino a questo giorno, il giorno che noi abbiamo accettato Gesù per il nostro sufficiente Salvatore, Cristo ci ha protetto e ci mantiene fermi nella fede. Questo non significa che non abbiamo problemi, che non abbiamo commesso errori, ma Gesù ci tiene fermi nella fede, e questa è la cosa più preziosa che può esserci. Dio, stabilendo una volta ancora la nazione di Israele nel suo territorio, Dio vuol dire che la sostiene. E voglio parlare di queste quattro aree. La prima area di sopravvivenza miracolosa è la sopravvivenza per 2000 anni come nazione, nonostante l'esilio, affinché possiamo capire che questo è un miracolo. Quando leggiamo i giornali di tutto quello che succede in Medio Oriente, vediamo un miracolo dietro di questo, perché il fatto che questa nazione ebrea si sia sostenuta durante tanti anni è qualcosa di miracoloso. Vediamo da queste due angolature: primo, per gli ostacoli che hanno avuto, e secondo, per le persecuzioni. Fra gli ostacoli, solo per darvi alcune brevi notizie, alcuni brevi dati, per esempio, ai giudei non si permetteva ai cristiani mangiare insieme, secondo la dichiarazione del Sinodo di Elvira nell'anno 306 d.C. Ossia c'era un rifiuto, non c'era commercio fra giudei e quelli che erano, diciamo, i cristiani. Non si permetteva neanche che mangiassero insieme. Un altro dato è che non si permetteva ai giudei di avere cariche pubbliche. Questo è stato deciso nell'anno 535. Non potevano optare a posizioni politiche nel governo e non gli si permetteva apparire nelle strade durante la settimana di passione, che così ha dichiarato il Sinodo di Orléans nell'anno 538. È stato bruciato il Talmud, che era il loro libro sacro, cioè il libro della legge. L'ordine è stata data nel Sinodo di Toledo nell'anno 601. Altri ostacoli che hanno avuto che non si permetteva ai cristiani di appoggiare a medici giudei. Questo è stato approvato nell'anno 692. Se qualcuno prosperava ed era un medico giudeo, bisognava marginarlo. Non potevano andare pazienti da lui. Ai giudei non si permetteva denunciare dei cristiani nei tribunali, secondo il Concilio Laterano nel 1679. Se qualcuno, per esempio, era testimonio oculare di qualcosa che era stato fatto, se era giudeo, questa testimonianza non valeva. Perché? Solamente perché era giudeo. Altri problemi e ostacoli che hanno posto questo popolo è che marcavano i vestiti per ripudiarlo. Questo è successo nel Concilio Laterano nell'anno 1215. Da lì Adolfo Hitler ha preso questa idea, nel momento in cui i vestiti dei giudei portavano una stella di Davide. Però questa era una pratica che era già praticata nel 1215. Dalla prospettiva psicologica e sociale, dalla prospettiva sociologica, dalla prospettiva che se qualcuno sta mettendo tanti ostacoli, per come può progressare questo popolo. Un'altra delle cose, si proibiva la costruzione di nuove sinagoghe. Secondo il Concilio di Oslo nell'anno 1622, dovevano vivere in ghetti. Concilio di Breslau 1267, i giudei dovevano vivere in zone marginali. Non si permetteva ai giudei ottenere titoli accademici, secondo il Concilio di Basilea nell'anno 1434. Non si poteva entrare all'università se si era giudei. Non si voleva nessun professionista giudeo. Venivano ostacolati, ed oltre a questo la persecuzione in massa su di loro da parte dei crociati, stabilito nel quarto Concilio Laterano nel 1415. Però, nonostante tutti questi ostacoli, la nazione è stata preservata. E questo è un miracolo, perché non solamente hanno sopravvissuto gli ostacoli, se non che anche le persecuzioni che sono avvenute. Fra queste, nell'anno 115 l'espulsione dei giudei da Cipro, nell'anno 1096 i crociati alemanni hanno sterminato la comunità giudea, nell'anno 1099 la comunità giudea di Gerusalemme è vittima di una mattanza da parte dei crociati, nell'anno 1146 i giudei spagnoli sono obbligati a convertirsi al cattolicesimo romano, nell'anno 1290 i giudei sono espulsi dall'Inghilterra, nell'anno 1306 i giudei sono espulsi da Francia. Nell'anno 1355 12.000 giudei sono uccisi da parte del popolo in Toledo, in Spagna. Nell'anno 1349 all'anno 1360 sono espulsi dall'Ungheria. Voglio che pensiate soltanto per un momento che cosa succede con l'espulsione. Perdono proprietà, perdono affari, perdono stabilità, opportunità di studio, perché si diventano in gruppi nomadi. Chiedo, potreste voi sopravvivere espropriandovi le vostre proprietà, le vostre imprese? I bambini non possono continuare i propri studi in forma regolare perché si devono muovere da un paese all'altro. Fratelli, la mentalità che c'è dietro tutto questo è distruggerli. Nell'anno 1350 sono stati accusati della peste negra. 25 milioni di europei sono morti per la peste negra e hanno dato la colpa ai giudei, e la metà della popolazione giudea in Europa è stata sterminata, accusati di essere i colpevoli della peste nera. Nell'anno 1411 è istituita l'Inquisizione e migliaia di giudei sono massacrati. Nell'anno 1420 è stata annichilata la comunità giudea di Tolosa. Nell'anno 1421 i giudei sono espulsi dall'Austria. Nel 1492, data che vi è molto familiare, sono stati espulsi 185.000 giudei dalla Spagna. In questo stesso anno Cristoforo Colombo scopre l'America. C'è un'investigazione su Cristoforo Colombo. Si dice che la madre era giudea e il padre spagnolo, però in realtà Colombo era italiano ed era appoggiato dalla famiglia reale spagnola. Da lì che vediamo, per esempio, che nell'anno 1495 i giudei sono stati espulsi dalla Lituania, nell'anno 1516 la mattanza di Lisbona in Portogallo, nell'anno 1418 più di 200.000 giudei sono uccisi in Polonia, nel 1881 lo zar di Russia uccide la terza parte giudei in quel paese, Hitler nel 1940 uccide 6 milioni di persone giudee nei forni crematori. Quando uno si chiede, con tanti ostacoli, con tanta persecuzione, come è possibile sopravvivere? Non c'era umanamente possibilità di sopravvivere per tutti questi anni, perché in qualsiasi posto erano identificati e minacciati. Pensate bene, secondo questo sociologo James Carroll, dice che i giudei rappresentavano il 10% della popolazione dell'impero romano. Dovrebbero esistere oggigiorno più di 200 milioni di giudei, però siccome sono stati eliminati periodicamente, quest'anno in Israele si celebra che ci sono 6 milioni di giudei, a parte di arabi e altre culture, drusi e così via. E fuori dal paese ci sono altri 4 o 5 milioni di giudei. Vi rendete conto la sopravvivenza di questo popolo? Questo è un miracolo, perché è impossibile umanamente sopravvivere dopo tanti anni di sofferenze e di persecuzione. E quando uno guarda a questo, solamente ci resta da dire che nonostante il nemico, a voi e a me, ci vorrebbero cancellare dalla mappa, noi resistiamo nel nome del Signore. Il Signore ha promesso che ci guarderà, ci preserverà nel palmo delle sue mani. E alcuni sono ancora temerosi e dubbiosi, dicendo: sarà certo che Dio mi proteggerà. Ma vi voglio dire quello che dice la Scrittura nel libro di Zaccaria, il versetto 12. Dice: in quel giorno porrò i capitani di Giuda come braciere di fuoco fra la legna e come torce accese fra i covoni, e consumerà a destra e a sinistra e tutti i popoli intorno, e Gerusalemme sarà abitato un'altra volta nel suo luogo, in Gerusalemme. In altre parole, nonostante tanti dolori e sofferenze, Dio, quello che sta dicendo è anche succeda questo: io vi preparerò il carattere di ognuno di loro affinché prevalga su tutti questi dolori. E dice: libererà l'Eterno le tende di Israele affinché la casa di Israele non si ingrandisca su Giuda. E in quel giorno gli abitanti di Gerusalemme saranno come Davide e la casa di Davide come Dio, come l'angelo dell'Eterno davanti a loro. Stiamo parlando di una forza interiore che Dio decide di dare per prevalere. Pensate se fosse successo a noi come nazione salvadoregna. Avremmo potuto sopravvivere con tanto disprezzo e rifiuto, togliendo le proprietà, fuggendo per ogni parte per quasi 2000 anni? Quello di cui stiamo parlando è che quando Gesù dice che il suo popolo sarebbe ritornato alla sua terra durante questi anni di questa profezia era vigente, però sembrava che la profezia non si sarebbe compiuta, perché non c'era un giudeo che poteva ritornare a Gerusalemme, perché erano al punto di essere sterminata. Però lì c'è la mano potente di Dio, perché Dio lascia sempre un rimanente, e anche il diavolo ci minaccia, ci distrugge, se distrugge la nostra famiglia, noi possiamo dire: appartati da me, perché quello che Dio ha cominciato lo terminerà, perché la Bibbia dice: essendo persuaso di questo, che chi ha cominciato la buona opera la porterà a termine. La seconda era di sopravvivenza miracolosa di questa nazione è sulla guerra posteriori all'indipendenza. Dichiarano l'indipendenza il 14 maggio e il 15 di maggio, un giorno dopo, si alzano le nazioni di Egitto, Giordania, Libano, Siria, Iraq, la guerriglia palestina e molti altri. Si alzano contro Israele. Ricordatevi che gli israeliti erano immigranti, agricoltori. Per quel momento, se leggete un poco, vi renderete conto della storia. Israele solo aveva 11 cannoni. E circa 800 fucili e qualche altro tipo di armamento, però non era gente abituata, non erano passate neanche 24 ore dalla proclamazione dello Stato di Israele e vengono attaccati da Iraq con 21.000 uomini con 100 aerei e Israele non ne aveva neanche uno. La maggioranza erano aerei britannici e chi hanno addestrato queste nazioni intorno a Israele erano ex militari inglesi e tedeschi, stiamo parlando 3 anni dopo che è finita la Seconda Guerra Mondiale. Quelli che erano nemici come i tedeschi e gli inglesi si sono fatti amici, che ipocrisia, per attaccare Israele. Non sto parlando degli stati, però erano ex militari. Oltre a questo c'era Egitto che ha inviato 20.000 soldati con 3 battaglioni, con 135 carri armati e 90 cannoni. Siria invia 12.000 soldati e 50 aerei. Libano invia 3.500 effettivi. Arabia Saudita e Yemen inviano contingenti di circa 2.000 soldati e così altri tanti gruppi. Però sapete una cosa, quando noi leggiamo la storia di questa guerra, dovremmo metterci a piangere dalla felicità, perché quello che vediamo qua è un Golia contro un Davide. Quello che facevano i giudei con questi cannoni, avevano costruito, per capirci, come dei barili giganteschi che quando sparavano un colpo di cannone, in qualche modo l'eco si riproduceva nei barili quasi per tutto il fronte, come che stesse sparando una numerosissima batteria di cannoni. Il colpo si ripeteva 15, 16, 20 volte e i nemici pensavano che gli israeliti tenevano molto più armamento. Però sapete una cosa, dice la storia, che gli eserciti che li attaccavano hanno dovuto retrocedere perché sono stati attaccati da nugoli di vespe e nugoli di grandine, perché il Signore aveva detto: io riporterò il mio popolo nella mia terra e non la lascerò mai più. Gesù difenderà il Vangelo davanti al demonio e lo difenderà eternamente. In altre parole, Israele non è perché è Israele, è che Israele è un miracolo di Dio. È come il cieco Bartimeo. Bartimeo non poteva attribuirsi il merito del fatto che vedeva. No, egli non poteva autoguarirsi. Cristo lo ha guarito. E così ha fatto anche il miracolo della restaurazione, perché la profezia l'aveva previsto e Satana, quello che voleva fare, voleva cancellare la profezia affinché il mondo non crede in Dio. Però fratelli, se Dio ha detto che Israele ritorna al suo paese, deve succedere come lo abbiamo letto. L'altra guerra è stata nell'anno 1956, quando Egitto attacca Israele e Egitto ha perso. L'altra guerra è la famosa del 1967, la guerra dei 6 giorni. Egitto e altre 14 nazioni alleate attaccano Israele durante 6 giorni. La proporzione era tremenda. Israele era in svantaggio in equip militare e in tutte le altre cose. Però in questa guerra Israele cattura 45.000 chilometri quadrati in 6 giorni. Praticamente tutto il Sinai, secondo la testimonianza e lettere di soldati egiziani, libanesi, siriani, loro scrivevano in queste lettere che quando vedevano uomini vestiti di bianco nel deserto del Sinai, lasciavano i cannoni, i carri armati e scappavano, e quando arrivavano gli israeliti trovavano l'armamento intatto. Loro, questi uomini, testimoniano che uomini vestiti di bianco discendevano dal cielo, e quando si mettevano davanti ai carri armati essi lasciavano tutto e scappavano. Cose curiose succedevano, come è successo nella guerra del 48, e l'altra guerra era la guerra del Kippur nell'anno 1973. I paesi implicati erano sempre gli stessi: Egitto, Siria, Giordania. E dietro a tutti loro c'era l'Unione Sovietica. L'Egitto lancia 700.000 soldati, 2.200 carri armati, 600 aerei e batterie antimissili. E nonostante questo, Israele non perde niente e mantiene i confini del 1967. Allora, cosa vediamo qua? Il Signore compie la sua parola. Vediamo qua che il Signore dice, come dice nel libro di Zaccaria capitolo 12 versetto 5, e i capitani di Giuda diranno al proprio cuore: hanno forza gli abitanti di Gerusalemme nell'Eterno loro Dio. Quello che stiamo vedendo in questa storia è veramente qualcosa di miracoloso, così come Dio ha potuto sostenere questo popolo nella guerra del Libano nell'anno 1982-1983, in Siria e Libano erano implicati in tutto questo. Però qua, fratelli, una volta ancora si ratifica che quando Dio ha promesso qualche cosa, egli lo compie. Che promessa ha fatto a voi? Guardate cosa dice il libro di Amos, capitolo 9, versetto 15. Dici: io li pianterò sul loro suolo e non saranno mai più divelti dal suolo che io ho dato loro, dice l'Eterno, il tuo Dio. Guardate bene questo, fratelli. Anche se Israele ha sofferto tante minacce, per esempio il famoso primo ministro di Iran ha detto che li avrebbe cancellati dalla faccia della terra, li avrebbe spinti nel mare. Vi voglio dire che questo non succederà mai, perché dice la parola, e non saranno mai divelti dalla loro terra. Ossia che a partire dal 1948 si è compiuta questa parola, non ci sarà nessun altro modo, non si potranno staccare il popolo Israele dal suo territorio, perché quando verrà la guerra di Armageddon, che studieremo in sua opportunità, quando penseranno di poterli strappare di lì, Cristo verrà per la seconda volta nella valle di Armageddon. Dio è dietro tutto questo. E questo come ci aiuta, al di là del compimento profetico e la parte storica presente, è che Dio che noi siamo andati a onorare, che è l'unico sovrano, è l'unico onnisciente, l'unico amoroso, l'unico fedele, l'unico nel quale possiamo confidare, e anche siamo in una grave battaglia e prova, Cristo ha vinto affinché noi possiamo vincere. Il diavolo vorrà strapparci dalle nostre convinzioni cristiane per un problema di salute, ma lì c'è Cristo per dirci: non temere, figlio mio, credi solamente, come è stato detto a Gairo. Così Dio dice alla sua chiesa, quando Cristo ha promesso che verrebbe per la seconda volta, così si compirà. Però la terza area di sopravvivenza di questa nazione, prima durante la diaspora di 2000 anni, la sopravvivenza alle guerre, però la sopravvivenza in una terra non coltivabile. Ascoltate questo. Israele solo ha un 20% delle proprie terre coltivabili, diciamo nella forma naturale. Dio li porta nella sua terra, però arrivando alla sua terra si accorgono che solamente il 20% è coltivabile. Qualcosa come per morirsi di fame. Questo dice la logica. Però guardate la profezia di Dio. Ezechiele capitolo 36. È bella la parola di Dio. Gesù ha detto: il cielo e la terra passerà, ma la mia parola non passerà. Ezechiele 36, 28 dice: e voi abiterete nel paese che io detti ai vostri padri, e voi sarete mio popolo, e io sarò vostro Dio. Io vi libererò da tutte le vostre impurità, chiamerò il frumento, lo farò abbondare, e non manderò più contro di voi la fame. Pensate, e farò moltiplicare il frutto degli alberi, il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti all'obbrobrio della fame tra le nazioni. Versetto 34. E la terra desolata sarà coltivata, invece di essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti, e si dirà: questa terra che era desolata è divenuta come il giardino di Eden, e queste città che erano deserte, desolate e rovinate, sono fortificate e abitate. Saranno come l'Eden. Quando Israele nell'anno 1948 si stabilisce come Stato, molte poche ettari di terra potevano essere coltivate. E in quell'anno 1948, solo in quell'anno, hanno cominciato a togliere pietre, a drenare i pantani che c'erano, hanno fatto un lavoro incredibile. E 165.000 ettari solo in quell'anno sono state adattate per l'agricoltura, e più o meno 600.000 ettari negli anni seguenti. Il numero di comunità agricole sono passate dall'essere poco più di 400, sono diventate 925. Durante questo stesso periodo la produzione agricola è aumentata 16 volte più del triplo della crescita della popolazione. In altre parole, in buon salvadoregno, ogni abitante aveva 3 avocado. C'era una sovrabbondanza di merci, di frutta, di verdura, una capacità alimentare che non si poteva concepire. Oggigiorno Israele è il leader mondiale in tecnologia agroindustriale, nonostante la geografia di Israele non è favorevole per l'agricoltura. Più della metà della superficie di Israele è desertica, il clima è tremendo, così come la mancanza di acqua che non favorisce la coltivazione. E nonostante tutto questo, oggigiorno in Israele l'agricoltura rappresenta il 3% del prodotto interno lordo e circa il 3,4% delle importazioni agricole, delle esportazioni agricole. E ascoltate bene questo, e gli agricoltori, anche se noi potessimo pensare che sono milioni gli agricoltori rappresentano solamente il 3,7% della popolazione, della forza lavorativa. E con questo piccolo 3,7% coprono il 95% delle necessità alimentari della nazione. E possono esportare e importano solamente cose che loro non producono, come caffè, cacao e queste cose che noi produciamo. Dice il Signore: non avrete mai fame. Non credete che questa è parola del Signore compiuta? Dice il Signore: io moltiplicherò la terra che era desolata, diventerà come il giardino di Eden. Chi abbiamo l'opportunità di andare ad Israele, vediamo quando arriviamo agli hotel, ci ricevono con frutta, con ponce di questo, ponce di quello, ponce di quell'altro, frutta di tutti i tipi, i mercati sono strapieni di abbondanza di frutta e verdura. Vediamo le coltivazioni, per esempio, di viti nel deserto. Noi possiamo prendere, vediamo che sabbia eppure produce, e ci sono grappoli d'uva di tutti i colori, arance, angurie. Nel valle di Armageddon ci sono milioni e milioni e milioni di fiori, e il più grande produttore di fiori del mondo. Quando uno vede questo dice: Signore, questo è il giardino dell'Eden. E quando arriviamo lì c'è tutto, non preoccupiamoci di niente, perché c'è sovrabbondanza di tutti i prodotti, perché essi sono sotto la promessa di Dio. Il Signore dice che non saranno mai strappati di lì, io farò che la terra sia produttiva, che sarà come il giardino di Eden. Questa è la terza area di sopravvivenza. E voglio dire questo, fratelli, anche a noi il Signore ci ha promesso pane. Dio ci ha promesso che non ha visto il giusto che mendichi pane. Se noi siamo nel cammino di Dio, il Dio provvederà al lavoro, provvederà l'alimento e tutto quello che c'è bisogno per vivere una vita degna e per il benessere familiare. Termino con questo, con la quarta area, quella della sopravvivenza verso il rifiuto e lo sviluppo. Questo popolo è stato marcato per dire è un popolo disprezzabile, miserabile, gli hanno fatto la vita impossibile per anni e fino al giorno d'oggi, nonostante questo rifiuto sociale, psicologico, antropologico, sociologico, un disprezzo e una persecuzione che avrebbe dovuto tenere un'azione amareggiata fino alle ossa, affinché, cosa che si dovrebbe distruggere solo da sé. Nonostante questo, Israele ha 17 premi Nobel della letteratura, 9 premi Nobel della pace, 36 premi Nobel della chimica, 26 Nobel di economia, 54 Nobel di medicina, 52 Nobel di fisica e altri vari premi Nobel. In totale sono 179 premi Nobel, cosa che nessuna nazione in questo mondo ha. Nessuna nazione ha 179 Nobel nella sua storia, perché parte della terra promessa è l'intelligenza che Dio dà. Per esempio, vedete, il cellulare che noi abbiamo nelle tasche è un'invenzione israelita. Il sistema operativo Windows NT è un'invenzione israelita. Il chip Pentium MMX è un'invenzione israelita. Sono innumerevoli le cose che si può parlare delle invenzioni israelite. Israele produce più documenti scientifici a testa che nessun altro paese. 109 documenti scientifici per ogni 10.000 abitanti di Israele, e ha il più grande, maggiore indice di patenti. Cioè, tutte queste invenzioni che vengono fatte in Israele generano ricorsi economici. Albert Einstein, che era giudeo, ha detto queste parole: quanto meno conoscenza ha un erudito, più sente Dio. Però più conoscenza ha, maggiore la sua vicinanza con Dio. Egli sentiva che che questa conoscenza non lo allontanava da Dio, se non che lo avvicinava a Dio. Si è stata fatta una domanda a un periodista giudeo: perché Israele era progredito così tanto? Ed egli ha dato queste 5 ragioni del progresso della sua nazione. Prima, la capacità di sopravvivere in circostanze estreme, e questa capacità è stata acquisita in 2000 anni di esilio. Seconda ragione, la passione per l'educazione. Terza ragione, vivere in un territorio inospitale topograficamente. Quarto, la bisogno di innovare per sopravvivere. Quinto, la coscienza dell'importanza del rispetto al prossimo. Egli attribuiva a queste cinque cose il progresso di questa nazione. Stiamo parlando allora dell'anno 48 a oggi, stiamo parlando di 76 anni dallo stabilimento dello Stato di Israele. Com'è possibile che sia diventata in così poco tempo una potenza mondiale in agricoltura, in scienza, in lettere, dopo aver ricevuto tanto rifiuto e minacce di morte? E perché noi presenziamo un miracolo di Dio? Non è tanto per la nazione, è la grazia di Cristo, le promesse compiute che ci dice Cristo è alle porte. Fratelli, per questo quando Gesù ha dato Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e uccidi coloro che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliervi come la gallina raccoglie i suoi pulcini e voi non è voluto, ed ecco la vostra casa sarà deserta. Però dice, però vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più. Fino a che? E questo fino a che si sta compiendo davanti ai nostri occhi. Solo manca che le nazioni di Israele un giorno riconosca Gesù come suo Salvatore e dicano benedetto colui che viene nel nome del Signore. Molti israeliti stanno venendo ai piedi di Cristo in ogni parte della terra, però quando sia a livello nazionale, di questo parleremo in sua opportunità. Fratelli, a chi daremo la nostra vita? Solo Gesù. Padre, veniamo davanti a te in quest'ora. Ti ringraziamo per la tua misericordia. Sì, o Signore, vogliamo che tu sia glorificato. Caro amico che ci ascolti, così come le persone presenti, voi non state ascoltando questo messaggio per caso, non siete qua per caso. Dio ci sta dicendo: figlio, confidi in me, dammi la tua vita, io ti perdono i tuoi peccati, ti cambierò, io ti sosterrò, ti difenderò. Sapete una cosa? Questa è la vostra opportunità. Lì dove siete, dite al Signore: Signore, ti do il mio cuore. Ripetete questa preghiera con me. Padre eterno che sei nel cielo, mi pento di tutto cuore di tutti i miei peccati. Ho peccato contro te, o Signore, e ho fatto il male davanti a te. Signore, mi dispiace aver ferito il tuo cuore con tante ribellioni, però credo che tu hai sparso il tuo sangue sulla croce del Calvario per perdonarmi. Lavami, o Signore, purificami, o Signore, santificami, o Signore. Signore, ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio personale Salvatore e Signore della mia vita, perché credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna. Grazie, Signore. Padre, Signore, vogliamo in questo momento mettere la nostra fiducia totalmente in te. Questo compimento profetico in Israele fino al giorno d'oggi ci spinge, perché la stessa parola che hai dato a loro l'hai data anche a noi. Quando tu stabilisci qualcosa, quando tu ci dai qualcosa, nessuno lo può strappare dalle mani. Anche possiamo avere battaglie, guerre, però Padre mio, tu ci assicuri che tu lotterai, combatterai le nostre battaglie, ci assicuri che noi sopravviveremo nei momenti difficili della vita, nel rifiuto, nella mancanza di amore degli altri. Noi sopravviveremo, Signore, in mezzo a persecuzioni, in mezzo alle difficoltà, in mezzo a tante ingiustizie. Il cristiano ha promessa di sopravvivenza. Signor Gesù, tu mi aiuterai a sopravvivere, perché quello che tu hai cominciato in me lo porterei a termine. Ti ringrazio, Signore. Grazie perché tu sei fedele, oh Dio, e la tua fedeltà è fino all'eternità. Pertanto ti ringrazio, oh Dio. Togli qualsiasi dubbio dal mio cuore, l'incredulità. Togli il dolore e la tristezza. Adesso, Signore, mi dichiaro libero, Padre. libero da ogni tristezza, perché tu quello che hai incominciato lo porterai a termine, Signore. Grazie, Signore. Voglio chiedere chi per la prima volta ha fatto questa preghiera e si è dato il proprio cuore a Gesù, si faccia avanti che gli regaliamo della letteratura e un Nuovo Testamento. Quelli che hanno accettato Gesù, alla fine di questo servizio, avvicinatevi agli usciri che vi regaleranno questa letteratura. Dio vi benedica, che la pace di Dio vi accompagni, fratelli. Andiamo avanti, Cristo è alle porte.